alla finestra del Papa.
Il mondo secondo Francesco.
Cronache, storie e commenti
dal Vaticano e non solo.
Eccoci, buongiorno, buona settimana, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. C'è Vincenzo Proto alla parte tecnica, Luciana Lusi Fantini con tanto di mascherina in regia, al microfono dalla regia 3 della Radio Vaticana con voi Fabio Colagrande, che vi augura una buona settimana. Vi ricorda il nostro numero di WhatsApp, che è a vostra disposizione, 335 12 43 722. C'è Carla che scrive: queste canzoni mi fanno sentire una grande nostalgia per i miei figli che vivono all'estero, e saluta Stefano Corato e Stefano Sparro. C'è Micaela, alla quale abbiamo portato fortuna perché doveva fare un esame e noi le abbiamo fatto in bocca al lupo, è andato bene. E poi ci scrive un ascoltatore dall'Abruzzo che dice: vi consiglio di pubblicizzare l'ascolto di Radio Vaticana anche tramite digitale terrestre. È vero, perché è possibile ascoltarci attraverso il digitale terrestre, il digitaleradio.it, ma anche attraverso il canale TV 733, e dunque attraverso il digitale terrestre televisivo al canale TV 733, grazie a questo ignoto ma gentile ascoltatore. Allora, potete ascoltarci anche attraverso l'app del vostro telefonino, scaricando l'app Radio Vaticana Vatican News. Oggi parliamo della Chiesa italiana e del futuro post-Covid, più coinvolgimento dei laici, le parrocchie ripartono, il gruppo estivo di San Pancrazio a Monteverde, e poi annunciare il Vangelo ai giovani con un sorriso, la testimonianza di Fra Alfonso detto Tartufone, anche lui viceparroco qui a Roma, ma viene dalla Campania. Alcuni dati sulla giornata odierna: è il 27 luglio, San Pantaleone, medico martire, San Celestino I Papa, San Simeone Stilita il Vecchio. Le 19, Santa Messa celebrata dal Santuario di Nostra Signora di Fatima a San Vittorino, in collegamento con TV 2000, ma live streaming sul nostro portale Vatican News. Da Loreto alle 12, subito dopo questa diretta, dalla Santa Casa, recita dell'Angelus e della preghiera del Rosario. In Brasile alle 16, alle 21 qui a Roma, parte la campagna Amazonizzati, iniziativa in favore dell'Amazzonia organizzata dalla Conferenza Episcopale del Brasile. E adesso andiamo a vedere i titoli dei siti di informazione cattolica. Papa Francesco: disarmate l'area del Donbass, ridate pace alla gente. Nelle parole del Dopo Angelus, ieri il Papa ha ringraziato per il cessate il fuoco della zona di confine fra Ucraina e Russia, teatro dal 2014 di un aspro conflitto, ma ha chiesto anche che si arrivi a un effettivo processo di disarmo e di rimozione delle mine. Approfondimento questo pomeriggio alle 17.05 nel programma Il Mondo alla Radio. Ancora dal nostro sito le parole del Papa nel Dopo Angelus. Francesco: giovani, usate la fantasia dell'amore verso i nonni. Dopo l'Angelus il Papa ha ricordato, nella giornata dedicata ai nonni di Gesù, Santi Gioacchino e Anna, che i ragazzi non devono dimenticare le loro radici. Ascoltiamo questo passaggio.
Cari fratelli e sorelle, nella memoria dei Santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù, vorrei invitare i giovani a compiere un gesto di tenerezza verso gli anziani, soprattutto i più soli, nelle case e nelle residenze, quelli che da tanti mesi non vedono i loro cari. Cari giovani, ciascuno di questi anziani è vostro nonno. Non lasciateli soli, usate la fantasia dell'amore, fare telefonate, videochiamate, inviate messaggi, ascoltateli e, dove possibile, nel rispetto delle norme sanitarie, andate anche a trovarli. Inviate loro un abbraccio, loro sono le vostre radici. Un albero staccato dalle radici non cresce, non dà fiori e frutti. Per questo è importante l'unione, il collegamento con le vostre radici. Quello che l'albero ha di fiorito viene di quello che ha di sotterrato, dice un poeta della mia patria. Per questo vi invito a fare un applauso grande ai nostri nonni, tutti.
Così Papa Francesco ieri nel Dopo Angelus, ma sempre dal nostro sito vaticannews.va troviamo un'intervista di Eugenio Bonanata al Cardinal Baldisseri. Pandemie giovani, quanti esempi di solidarietà. Sulla scia di un volume della libreria editrice vaticana dedicato alla pastorale dei giovani, il cardinale, segretario generale del Sinodo dei Vescovi, guarda al dopo pandemia, sottolineando l'importanza di coinvolgere i ragazzi in sintonia con la Christus Vivit di Papa Francesco. E passiamo ora al sito del SIR, Servizio Informazione Religiosa, l'agenzia di stampa promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, dove troviamo in primo piano un'intervista che arriva da Piacenza. Carabinieri arrestati nella città. Parla Monsignor Cevoletto, il vescovo eletto di Piacenza. Episodio doloroso che non deve però minare la fiducia nelle forze dell'ordine. Siamo ora su Vatican Insider, il sito di informazione vaticana del quotidiano La Stampa. I giorni in carcere del cardinale Pelle, insultato e umiliato. Nel 2021 uscirà un libro testimonianza. L'ex ministro dell'economia vaticana rivela in un articolo dettagli dei 13 mesi dietro le sbarre. Una volta mi hanno sputato addosso. La Ignatius Press annuncia la pubblicazione di un diario dalla cella e chiede donazioni. Siamo su ACI Stampa, che in primo piano invece riporta un articolo che riguarda la Conferenza Episcopale Italiana. Siamo ormai in pieno del periodo di vacanza, ma lo sguardo dei vescovi e dei sacerdoti va al periodo autunnale, quando riprenderanno attivamente le attività pastorali. E non sarà come tutti gli altri anni, vista la situazione pandemica che ancora oggi stiamo vivendo. Ma bisogna superare la paura che ancora coinvolge molti fedeli che ancora non hanno ripreso a frequentare le parrocchie. E ne parla un documento della presidenza della Conferenza Episcopale inviata a una lettera inviata ai vescovi italiani, in cui si sottolinea la necessità di superare queste paure e di far nascere dall'emergenza nuove idee e proposte. Chiudiamo con il sito di Famiglia Cristiana, famigliacristiana.it. In primo piano ancora la questione di Santa Sofia a Istanbul. Parla il custode di Terra Santa, padre Patton, su Santa Sofia: scelta imprudente, sul dialogo ha prevalso la forza, dice il custode in un'intervista ad Antonio San Francesco. Questo per quanto riguarda una carrellata di alcuni titoli dai siti di informazione cattolica. E torniamo ad ascoltare la voce di Papa Francesco ieri all'Angelus in Piazza San Pietro.
Il Regno dei Cieli è il contrario delle cose superflue che offre il mondo, è il contrario di una vita banale. Esso è un tesoro che rinnova la vita tutti i giorni e la dilata verso orizzonti più vasti. Infatti, chi ha trovato questo tesoro ha un cuore creativo e cercatore, che non ripete ma inventa, tracciando e percorrendo strade nuove che ci portano ad amare Dio, ad amare gli altri, ad amare veramente noi stessi.
Così il Papa ieri, commentando le due brevi parabole di Gesù, quella del tesoro nascosto nel campo e della perla preziosa che ci proponeva il Vangelo domenicale, il Papa ha ricordato che il Regno dei Cieli è il contrario delle cose superflue che offre il mondo, di una vita banale. Per commentare questo Angelus di Papa Francesco e il Vangelo di ieri, noi siamo in linea con Don Federico Tartaglia, parroco di periferia, sacerdote e scrittore, parroco della Chiesa della Natività di Maria Santissima nel quartiere Selva Candida. Siamo nel quartiere Casalotti a Roma Nord-Ovest. Don Federico, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Com'è trascorsa questa domenica ormai di fine luglio nella vostra parrocchia Selva Candida?
Bene, abbiamo fatto la caccia al tesoro anche noi. Questa domenica il Vangelo ci ha stimolato, io l'ho fatta, penso anche i miei parrocchiani, siamo andati alla ricerca di un tesoro nascosto, di una perla preziosa, l'abbiamo trovata come ogni domenica.
Il Papa ha detto ieri all'Angelus che il Regno dei Cieli è un tesoro che rinnova la vita tutti i giorni, la dilata verso orizzonti più vasti. Chi ha trovato questo tesoro ha un cuore creativo. È d'accordo con questa interpretazione del Papa?
Io assolutamente, assolutamente. Mi sono soffermato ho potuto celebrare tra sabato e domenica 3 mesi, poi ho fatto anche degli incontri, quindi ho meditato direi a lungo su questo, su queste parabole, su questo straordinario 13° capitolo di Matteo, e mi sono anche soffermato sul pensiero creativo di Gesù. Non è banale il fatto che per parlarci del regno dei cieli lui ci parli di cose della terra, anzi addirittura ci dica che è il regno dei cieli è un tesoro che è nascosto sottoterra. Fa parte dei paradossi e di questa intelligenza straordinaria di Gesù, che riesce a vedere Dio, la signoria di Dio nel granellino di senape, nei semi che stanno sottoterra, nel lievito che sta dentro la farina, sempre nascosto ma presente, anche la perla preziosa che è nascosta, e questo fa parte del suo pensiero creativo e del suo invitarci a guardare Dio in modo nuovo. Lui è il tesoro, ieri e in questi giorni, anche non soltanto durante la messa ma anche ascoltando le confessioni, penso che noi sacerdoti, o stando vicino alle persone, abbiamo la possibilità di vedere quando noi riusciamo a trovarlo questo tesoro. Io ne ho avuto ampie testimonianze proprio in questa settimana, storie di persone che all'improvviso poi, nonostante difficoltà, riescono a trovare Gesù, il tesoro prezioso.
Il Papa ha detto che dobbiamo essere cercatori sanamente inquieti del Regno dei Cieli.
Perché il tesoro è nascosto, però l'uomo va in cerca, questo è, e poi soprattutto deve essere intraprendente, perché quest'uomo trova il tesoro e poi lo nasconde, non lo ruba. Il Regno dei Cieli viene rubato soltanto, come dice Gesù, dai violenti, da coloro che lo perseguitano, ma le persone che sono in ricerca vanno, lo trovano, lo nascondono di nuovo, poi devono fare un'operazione importante, devono rinunciare a tutto e poi comprare il campo e avere il tesoro. Dunque è un processo di inquietudine, anche di rischio, di sfida, e allora la domanda che io mi sono fatto: se la fede in Gesù è una questione di così tante emozioni, la gioia, il nascondere, il trepidare, andare, rinunciare a tutto, perché talvolta diventiamo così l'immagine di una fede quasi innocua, ripetitiva, un po' chiusa su se stesso? Io penso il Papa ci stia spronando, noi ci stiamo provando, ma forse non con la dovuta inquietudine, con la dovuta e necessaria giovinezza e gioia nel cuore.
Don Federico, da circa 2 mesi nelle parrocchie italiane di nuovo i fedeli possono partecipare alla celebrazione eucaristica, ma naturalmente rispettando delle regole di sicurezza sanitaria. Come sta andando nella vostra parrocchia anche il rispetto di queste regole?
Noi sta andando benissimo, c'è un'ampia collaborazione da parte dei fedeli, abbiamo un ottimo servizio d'ordine in ogni messa, anche durante la settimana. Ci sono queste persone che ricordano a tutti all'entrata la sanificazione delle mani, poi l'indossare le mascherine, e poi abbiamo segnalato sui banchi dove si possono sedere. Quindi c'è sempre una distanza di 2 metri in ogni messa. Durante poi la comunione noi sacerdoti veniamo, non ci sono appunto assembramenti, quindi diamo la comunione sulle mani, facciamo la messa della domenica sera, che è quella più partecipata all'aperto, rispettando le medesime regole. Dunque questo sicuramente l'organizzazione non è un problema, le persone percepiscono questa attenzione e anche tra virgolette questa sicurezza, quindi l'organizzazione è stata fatta, preventivata, quindi siamo d'accordo e siamo contenti.
Ecco, che esperienza è stata per la sua comunità parrocchiale quella della quarantena, del lockdown? Cosa si è portata dietro?
Noi abbiamo, come tanti, scoperto e riscoperto l'utilità dei social, dunque le messe, non soltanto le messe, anche catechesi, altre cose e altri video che facciamo su YouTube e su Facebook. Quindi questo ci ha aiutato. Noi sacerdoti, siamo in 3 sacerdoti nella parrocchia e facciamo la domenica, appunto, adesso in pianta stabile, la messa delle 11 la trasmettiamo in diretta. Quindi è stato per noi un cammino, ma durante il lockdown sono stati, direi, tempi intensi, però ce lo dicono, quella messa, quel rosario, quella adorazione ogni giorno è stato un appuntamento fisso che ha davvero aiutato tante persone che di solito appunto non pregavano così intensamente, si sono ritrovati. Ora, la difficoltà che vedo chiaramente è gestire l'ansia, se non proprio la paura. Questa è, a mio avviso, un'emergenza che si sta insinuando. L'ansia forse è la cifra di questo periodo storico e il Covid ha amplificato. E noi cristiani in qualche maniera dovremmo essere testimoni, trasmettitori di una serena e cauta fiducia, ma non nella medicina, negli atteggiamenti, ma soprattutto nello sconfiggere quel sentimento, quell'emozione che vedo in qualche maniera logora e ci rende un po' più spaesati. La fede, la pratica della fede, della preghiera, della meditazione, su quello dobbiamo crescere sicuramente, può aiutare, deve aiutare tante persone.
La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana in settimana ha scritto ai vescovi una lettera in vista della ripresa dell'attività pastorale in autunno, in cui si parla della necessità di aprirsi a nuove forme di presenza ecclesiale, di favorire un maggior coinvolgimento di genitori, giovani, adulti, appunto nella vita ecclesiale. È una, come dire, una spinta che sente anche lei come sacerdote?
Sì, direi che questo sconvolgimento che adesso stiamo, tra virgolette, subendo, e fin quando non finirà l'emergenza, siamo in una fase di resistenza e in qualche maniera non si può immaginare ora, però si può iniziare sicuramente. Questo documento giunge nel momento opportuno. Quando sarà finita l'emergenza ci saranno forse sia le necessità che le possibilità di immaginare reali cambiamenti che vengano dal basso, che vengano anche dall'alto. È uscito questo documento, è uscito anche il nuovo direttorio per la catechesi. Su questo, vescovi, sacerdoti e laici, dovremo in qualche maniera interrogarci. Il volto missionario, una chiesa in uscita, è qualcosa che sappiamo, così anche la nuova evangelizzazione. Mi ha molto colpito l'introduzione al direttorio, cioè ormai noi sappiamo che, per esempio, per quanto riguarda la catechesi, la scolarizzazione del catechismo, il fatto che il catechismo, l'iniziazione alla vita cristiana, in realtà somiglia fin troppo ad una scuola. Si prende il sacramento e, come succede soprattutto in questo periodo, ed è quello un altro elemento da sottolineare, i bambini del catechismo per lo più con le loro famiglie sono scomparsi nelle nostre comunità, proprio perché non si va a scuola, non si va in chiesa. Su questo aspetto tra noi parici sappiamo che questo è un elemento che andrebbe cambiato, migliorato. Ne parla il direttorio e dovremmo avere il coraggio, qualcuno già ha iniziato, a operare dei cambiamenti su questo e molte altre sfide. Anche la prossimità nei confronti di coloro che sono nella difficoltà, lo stiamo facendo, l'azione della Caritas parrocchiale, anche diocesana, è qualcosa di importante in questo periodo. Però è un tempo in cui c'è una crisi e quindi la crisi è sempre una possibilità di cambiamento.
Grazie davvero a Don Federico Tartaglia, buon proseguimento, buona settimana.
Grazie a voi, grazie a voi.
Grazie a Don Federico, sacerdote, scrittore, parroco alla parrocchia, alla chiesa della Natività di Maria Santissima nella periferia nord-ovest a Casalotti Selva Candida. Ci spostiamo al centro di Roma in una delle basiliche minori, San Pancrazio, siamo sul Gianicolo, Monteverde, vicino a Villa Panfili, e qui da molte settimane è in corso un GREST, come si dice, acronimo di gruppo estivo, che sta riunendo una cinquantina di bambini nel pieno rispetto delle norme vigenti di sicurezza sanitaria anti-Covid e con grande soddisfazione dei genitori e di tutta la comunità parrocchiale. Addirittura pensate che gli animatori hanno creato un canale YouTube dove ovviamente d'accordo con il parroco, avendo ricevuto le liberatorie da tutti i genitori, ogni settimana c'è uno slideshow, cioè una serie di immagini proposte in sequenza con i bambini e le attività varie svoltesi durante ogni singola settimana, proprio perché le famiglie non possono ovviamente accedere negli spazi dell'oratorio, e così c'è una condivisione anche digitale di questo lavoro che si sta facendo con i ragazzi a San Pancrazio. Io saluto molto Claudia Zancla, animatrice del Grest di San Pancrazio, una parrocchiana. Ben trovata, buongiorno.
Grazie, ciao Fabio, buongiorno.
Da quando è che andate avanti con questo Grest in un'estate così difficile come quella della pandemia?
Dal 14 giugno, questa è la settima settimana, ultima di questa prima parte del centro estivo, in quanto appunto ci hanno richiesto di rifarlo a settembre, prima dell'inizio delle scuole, se ci sarà l'inizio, e quindi dal 31 agosto ripeteremo altre due settimane con i bambini.
Ecco, il servizio giovanile della pastorale giovanile della Chiesa italiana aveva in qualche modo invitato a creare appuntamenti per i giovani l'estate, ovviamente con tutte le cautele, però ci vuole un gran coraggio, no, per organizzarlo in questa estate 2020.
Sì, assolutamente, infatti noi tutti i giorni, appena i bambini vanno via, sanifichiamo tutte le sale e tutti i giochi dei bambini, e una volta a settimana abbiamo anche una ditta esterna di pulizie che proprio fa la sanificazione, quella seria, ufficiale, con tanto di certificazione.
Avete trovato dei bambini, dei giovanissimi che venivano da mesi molto difficili, senza la scuola, senza la socialità?
Assolutamente vero, infatti abbiamo notato tanta chiusura. Però piano piano li stiamo sbloccando, gli stiamo facendo fare anche degli esercizi, dei compiti, visto che a casa non avevano molto voglia, e poi qui c'è tanto spazio, abbiamo tanti spazi all'aria aperta, vari campi da calcio, da pattinaggio, quindi hanno modo insomma di scaricare le loro energie che hanno accumulato in questi mesi di Covid a casa.
Quindi un esempio, diciamo, delle parrocchie che provano a ripartire anche con la vita comunitaria nonostante il periodo.
Esatto, sì, stiamo cercando di ripartire, i bambini non mancano, dobbiamo dire la verità, nel senso ogni settimana abbiamo sempre una quarantina di bambini tra i ragazzi dai 3 agli 11 anni, e anche 12-13, anche qui in questo momento vicino a me c'è il gruppo dei più grandi, 12-14 anni, il gruppo arancione per noi.
E avete ovviamente degli animatori che vi aiutano, quanti siete come animatori?
Siamo 8 animatori maggiorenni e poi abbiamo gli aiuto animatori, i ragazzi quelli più giovani, i 15-14 anni, che ci danno una mano, soprattutto nei momenti magari della merenda, della pausa pranzo, dove noi comunque ci teniamo appunto a far lavare le mani, passiamo già le mani prima di mangiare, sempre.
È stato difficile coinvolgere tutto questo staff di volontari?
No, perché appunto, come dicevi prima tu, c'era la voglia di uscire di casa, quindi di cambiare aria, di fare comunità, gruppo.
Allora, io so che accanto a te c'è padre Gabriel, sì, Tomasz Wojcicki, che è il parroco, il vice parroco di San Pancrazio, dico bene?
Sì, padre Gabriele Wojcicki, sì, padre Gabriele e Tommaso Wojcicki. Gabriele è un nome religioso, sì, Tommaso invece è il nome che ho ricevuto in battesimo.
Ben trovato, ecco, come ci commenta questa attività dei giovani in parrocchia in questi mesi così difficili? Si aspettava che ci sarebbe stata questa grande partecipazione nonostante il Covid?
Sì, era un po' difficile, ma abbiamo trovato una armonia tra conservare queste regole e anche dare la gioia ai bambini durante i giochi, durante la messa, perché io sono soprattutto responsabile per la cura pastorale, quindi ogni settimana celebro la messa per i bambini con i catechesi all'aria fresca, questa è una cosa bellissima, ci sono tanti bambini. Sì, è difficile, ma sono contento che possiamo riuscirlo a fare.
Ecco, lei appunto è responsabile dell'oratorio. Da quanti anni è in Italia, padre Gabriel?
Ah, da quanti anni? Io sono qui da 7 mesi. Prima di questi 7 mesi sono stati a Varsavia. Prima di Varsavia sono stato qui per 2 anni. Quindi 2 anni e 7 mesi, possiamo dire. Sì, sono qui.
E molti polacchi però si sentono abbastanza a casa a Roma, no?
Sì. Siamo ora in 2 nella nostra comunità, quindi le forze sono veramente poche, dobbiamo dividere tutti questi impegni che abbiamo ai 2 persone, quindi io non posso sempre essere presente qui all'oratorio perché abbiamo tanti altri impegni, come la pulizia della casa, un economo, così e così, quindi è difficile anche per noi per essere disponibile in ogni momento, sì.
Ecco, secondo la sua esperienza, anche in Polonia, qual è il modo per annunciare il Vangelo ai giovani oggi?
Per annunciare il Vangelo ai giovani, quindi soprattutto penso è una cosa di linguaggio, quando i bambini capiscono il nostro linguaggio di parlare, le immagini legate con la loro cultura, con la loro esperienza, quindi questo è un modo più efficace per evangelizzarsi, sì.
Bene, questo è proprio...
Anche sì. La sua testimonianza di vivere nella vita di Cristo, sì, anche questo, quando noi siamo pieni della fede, pieni dell'esperienza della vita divina in noi, quindi è più facile anche di trasmettere questa esperienza agli altri.
Benissimo, grazie a padre Gabriel Tomasz Wojcicki, viceparroco a San Pancrazio. Ringrazio anche Claudia Zank, l'animatrice del GRES, che sta andando avanti con un buon successo in questa parrocchia romana. Vi auguro un buon proseguimento, grazie ancora.
Grazie a te, ciao Fabio, buon lavoro.
Grazie. E noi ci sentiamo tra pochissimo per la seconda parte della Finestra del Papa.